Grazie Claudio, grazie al piccolo, grazie ai lavoratori e alle lavoratrici di questo teatro che per noi è sempre una gioia ritrovare, è veramente tornare a casa, dal profondo sud al profondo nord. Dicevo questo a Claudio poco fa, che appunto questo progetto, quando è nato nella mia, quando era ancora in nuce, era ancora nei miei pensieri così, io scrissi due righe su questo tema, su questo spettacolo, insomma, che debutterà domani, e lui accolse subito, immediatamente sentì che c'era una necessità. Effettivamente questa necessità c'era, continua ad esserci, è profonda, è lacerante, perché comunque non è stato facile affrontare questo tema, come potete immaginare. È un tema delicatissimo che appunto, dove bisogna avere un grande rispetto e bisogna prendersi una responsabilità grandissima, proprio perché appunto, come è giusto che sia, il teatro, l'arte in generale deve farsi carico di questo problema che continua, insomma, ad essere un grave problema. E questo spettacolo è un po' una sorta di come posso definirlo? Un'esplorazione della violenza domestica come manutenzione ordinaria. Proprio perché non abbiamo voluto in realtà raccontare l'evento straordinario della morte, e abbiamo fatto diventare l'evento straordinario della morte ordinario. Cioè abbiamo voluto come dire, mettere lo sguardo più su quello che accade prima che quella donna muoia, e soprattutto sul fatto che questa donna, che a un certo punto muore, cioè nel senso che non respira più perché il marito, il suo padrone, gli spacca la testa con un ferro da stiro, quindi con un oggetto assolutamente ordinario, lo stesso oggetto che lei ha usato il giorno prima per stirargli la camicia, quindi un oggetto affettivo anche, come quando appunto quelle donne che muoiono accoltellate in cucina dal coltello che hanno usato per fare il soffritto, per cucinare, insomma, per affettare la cipolla, le carote, eccetera, eccetera, e fare da mangiare, prendersi cura della famiglia, quel coltello poi diventa, da affettivo diventa appunto un'arma contro di lei. Quindi ci interessava, ci è interessato, insomma, ragionare su questo. Quante volte prima di morire muore una donna del genere? Tante, tutta la vita probabilmente. Queste donne, questa tipologia di donne che noi raccontiamo in questa famiglia scannatoio, che è la famiglia dell'angelo del focolare, il titolo direbbe tutto l'opposto. Si parla di angeli, ma invece abbiamo a che fare con i demoni. Quindi questa figura, che appunto fa parte soprattutto della nostra cultura, cioè la donna, angelo, madre del marito, madre del figlio, madre della suocera, madre del ferro da stiro, madre del tavolino, madre del letto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questa figura angelica che appunto è destinata ad essere comunque incastrata in questa funzione per l'eternità e quindi ad essere, insomma, in qualche maniera uccisa sin dall'inizio di tutta la storia. Quindi diciamo che appunto lo spettacolo racconta questa manutenzione domestica, la violenza nella manutenzione domestica, nell'ordinarietà di questa vita. I personaggi non hanno nomi, non hanno identità, sono funzioni, ruoli: la moglie, il marito, la suocera, il figlio. Proprio perché appunto ognuno di loro risponde a una funzione precisa dentro la casa, e queste funzioni servono a raccontare il dislivello di potere che c'è dentro la casa. Questo dislivello di potere è culturale. Non c'è niente da fare. La definizione femminicidio è una definizione nuova, moderna, prima non c'era, perché prima la donna che veniva uccisa rientrava nella definizione di omicidio. Poi a un certo punto si è voluto fare una distinzione, cioè si è voluto dire, cioè esiste anche questo, cioè esiste il femminicidio, perché? Perché poi appunto se una donna muore per un incidente domestico, fa parte di una morte, oppure viene sparata per strada da un... Al suo posto ci poteva essere qualcun altro, quindi quello è un omicidio, ok? Se una donna viene uccisa dal marito, dal fidanzato, dal padre, quello è un femminicidio. Perché, come diceva Murgia in un famoso monologo su una giornata contro la violenza delle donne al teatro Biblioteca di Quarticciolo, credo, fece questo monologo bellissimo che vi invito a riascoltare, in cui le diceva proprio questo, diceva il femminicidio in realtà non è... non vuole dire chi muore, se muore una donna, ma perché muore, cioè qual è la ragione, che è culturale, non c'è niente da fare, è culturale. Per cui, e questo da sempre, perché per esempio appunto dico anche i padri, perché non sono soltanto i mariti, i compagni, gli ex compagni, eccetera, perché anche i padri, cioè io mi ricordo quando ero bambina questa leggenda della baronessa di Carini, che mi è rimasta proprio, infatti prima o poi farò uno spettacolo sulla baronessa di Carini, perché è una storia incredibile. Lei viene uccisa dal padre perché adultera, e il padre va lì, lui personalmente, la scopre con l'amante, la uccide con un coltello, quindi il coltello già nel 500, cioè è sempre stato sto coltello, la uccide, la pugnala, e lei con una manina, con la mano insanguinata, si aggrappa al muro e rimane questa impronta della mano che tuttora in questo castello tutti vanno a visitare, si va a visitare l'impronta della mano insanguinata della baronessa di Carini. Il padre viene assolto. Perché era giusto uccidere la figlia, aveva disonorato il casato. Questo perché l'ho detto? Mi sono persa. Comunque lo dico perché è culturale, ecco, perché è una cosa che ci viene inculcata da sempre. In questa famiglia dell'angelo del focolare si pratica questo dislivello di potere, per cui il marito è figlio della moglie, ma nello stesso tempo padrone. Quindi la moglie si prende cura di tutti e si prende anche le colpe, perché poi viene anche investita, cioè se la vita va male la colpa è sua. Se questo figlio nasce da uno stupro, perché lei viene stuprata a 16 anni e quindi è costretta ora non voglio spoilerare, però è costretta a sposare il marito perché viene stuprata, rimane incinta, quindi il marito la sposa perché è un bravo uomo. E lei partorisce questo figlio che ama, cioè comunque lei lo ama questo figlio, ma questo figlio poi la rimprovera e le dice la colpa è tua, perché tu non ti dovevi, quella sera non dovevi uscire, non ti dovevi truccare, non dovevi vestirti bene, perché se non facevi tutto questo lui non ti avrebbe ingravidata. Mi ricordo a proposito di questo, perché voglio fare degli esempi concreti sulla questione culturale, che una volta mi trovavo al supermercato e avevo appena ascoltato la notizia terribile di un papà che si era dimenticato il figlioletto in macchina ed era morto, disidratato, insomma asfissiato, era estate. E io mi ricordo che a un certo punto al supermercato ascoltai nell'altoparlante questa notizia e vicino a me c'era un signore con la moglie e questo signore disse questa cosa: ci colpa a madre, che significa la colpa è della madre,